File 4, pagina 18, 3. Giorgio Voghera, il kibbutz e la Palestina. Io sono per natura molto pessimista, e si aggiunga al fatto che sono visceralmente antifascista. Ero così anche da giovane, al tempo del fascismo. Infatti, mi sono reso conto molto presto del fatto che il regime avrebbe finito per assumere un atteggiamento antisemita, benché all'inizio non ci fossero segni in questo senso. Anzi, ci sono stati alcuni ebrei fascisti, anche tra i fascisti della prima ora. Mi ricordo di un certo Sepilli, se ricordo bene il nome, un grosso commerciante di caffè che era filo fascista e che a un certo momento, abbandonato dal regime, si è impegnato in un comitato istituito dalla comunità per aiutare gli ebrei che emigravano dall'Europa. Nota: tra gli ebrei che appoggiarono il regime va ricordato Ettore Ovazza, fascista della prima ora, aveva partecipato alla marcia su Roma. Nel 1930 aveva fondato il giornale fascista La Nostra Bandiera. Con l'arrivo dei tedeschi in Italia nel settembre del 1943, Ovazza e la sua famiglia furono massacrati dai tedeschi a Gressoney in Val d'Aosta. Fine della nota. Fu comunque l'alleanza tra Mussolini ed Hitler ad allarmarmi. Presso la riunione adriatica di Sicurtà, RAS, dove lavoravo, mi preoccupai subito di chiedere un trasferimento in Palestina. Non solo la stampa cominciava a parlare male degli ebrei, ma c'erano tutta una serie di altri piccoli indizi che mi inquietavano. Io, ad esempio, lavoravo alla filiale RAS di Milano e mi ricordo che in quel periodo erano stati arrestati alcuni antifascisti piemontesi o presunti tali, e che molti di essi si chiamavano Levi. Con noi in ufficio c'era un certo Vittorio Levi. Allora i colleghi, con una certa malevolenza, dicevano a questo Levi: ho piacere di vederla qui, perché credevo che fosse stato arrestato anche lei, dal momento che si chiama Levi. No, rispondeva questo mio collega, che era triestino come me, io appartengo a quelle famiglie Levi che al tempo dell'Austria mettevano ai loro figli i nomi di Vittorio, Carlo Alberto, Italia. Apparteneva quindi a quelle famiglie ebree triestine di sentimenti, diciamo così, nazionalistici, legati all'ambiente irredentista, e che durante il ventennio avevano espresso un certo consenso al fascismo. Tema 2. Io percepivo che le cose stavano peggiorando e volevo andarmene, ma all'ufficio personale nicchiavano. Il capo dell'ufficio era anche un ebreo, un certo Tedeschi, come del resto lo era il direttore generale della RAS, Frigessi. Tedeschi mi diceva: ma no, Voghera, cosa dice? Casomai licenzieranno qualcuno dei pezzi grossi. Forse io verrò licenziato, ma lei, che è un semplice impiegato, non corre pericoli. È un semplice ragazzo, è ancora giovane, non ci badi. Ma io ero talmente inquieto che ho continuato a cercare il visto per andarmene. Non era facile emigrare in quei tempi. Io in verità avevo una qualche facilità, perché mio zio Giuseppe Fano aveva una carica piuttosto importante nell'organizzazione sionista ed era il capo della delegazione triestina di assistenza per gli emigranti ebrei. Per Trieste passava una buona parte dell'emigrazione verso la Palestina. Questi ebrei arrivavano a Trieste e vi soggiornavano qualche giorno in attesa dell'imbarco. Mio zio aveva contatti con le compagnie di navigazione, che ricavavano non pochi utili da questo movimento. Io inoltre avevo lavorato come volontario nella delegazione e dopo il licenziamento alla RAS fui ancora più attivo. Ora bisogna tener presente che i pezzi grossi del sionismo venivano sempre da mio zio a casa sua. Io alle volte facevo da interprete, così mi sono reso conto dei gravissimi problemi degli ebrei, dell'Europa centrale, dei polacchi e dei tedeschi, soprattutto dei polacchi che vivevano in condizioni di estrema povertà. Conoscevo anche la situazione in Palestina, grazie a queste persone che andavano su e giù. Come temevo ed avevo da tempo previsto, il 15 novembre 1938 mi licenziarono, e quando andai a salutare il direttore generale, con il quale durante il mio trasferimento milanese avevo avuto modo di familiarizzare, aprì il cassetto della scrivania e mi consegnò la mia domanda di trasferimento per la Palestina, come a dire: avevi ragione tu. La perdita del lavoro, al di là del danno economico, fu un fatto grave. Per fortuna le amicizie non vennero meno. Devo dire che le mie amicizie erano tutte di ispirazione antifascista. Si trattava di socialisti di vecchia data e la discriminazione razziale non compromise questi legami. Devo anche dire che quando parlo di antifascismo non si deve credere che fossimo degli attivisti. Devo confessare che nonostante fossi fortemente ostile al fascismo, io ho fatto molto poco contro di esso. A Milano, mi ricordo, ho accettato di mettere dei volantini nelle cassette delle lettere. Era una cosa senza quasi nessun pericolo ed era stata un'iniziativa occasionale. Certo, non ho mai adulato o dimostrato consenso verso il fascismo, non ho preso la tessera del partito quando era ancora possibile ed auspicabile farlo. Quando qualcuno parlava a favore del regime, me ne stavo zitto, cercavo di sottrarmi, di evitare il contatto, tema 3. Per quello che riguarda le amicizie ariane, devo dire che ho avuto qualche attestazione di solidarietà che addirittura non mi sarei aspettato. Il professor Ramponi, ad esempio, che era stato mio insegnante e che era di origine trentina, era un clericale che non aveva molta simpatia per gli ebrei, apparteneva al filone dell'antisemitismo religioso, di origine cattolica. Lui ricordava che gli ebrei avevano crocifisso Gesù e parecchie volte lanciava delle stoccate contro gli ebrei, li considerava massoni. E intendiamoci, lui era antifascista. Io non ero più suo studente da parecchi anni e un giorno, subito dopo l'introduzione delle leggi razziali, lo vidi davanti al negozio di sua moglie. Era un negozio di modisteria. Lui anche mi aveva visto e mi era corso dietro dicendomi: «Guardi, Voghera, io diverse volte ho parlato sfavorevolmente degli ebrei, ma sappia, Voghera, che io queste cose le deploro e che se lei ha bisogno di qualcosa, se crede che possa aiutarla in qualche modo, venga senz'altro da me». Poi ricordo un altro caso, quello di una ragazza, tra l'altro una bellissima ragazza del tutto ariana, che era stata mia collega di ufficio. Io la conoscevo appena. Un giorno, dopo che ero stato licenziato, la incontro su un tram. Quando mi vede, si mette a inveire contro l'antisemitismo, al punto che ho dovuto dire: «Ma signorina, lasci stare questo discorso, non parli così». Insomma, era addirittura pericoloso quello che stava facendo. Era fuori di sé per l'indignazione, per l'ingiustizia che si commetteva, e diceva: «Ma come mai gli ebrei, che sono stati degli ottimi patrioti, anche troppo, ero tentato di commentare io, che hanno tante benemerenze, tanti meriti, eccetera, come mai vengono trattati in questo modo?» Io mi dicevo che la politica era la politica e che se volevano licenziare gli ebrei che lo facessero. È anche vero che per me era abbastanza facile pensarla così, perché bene o male non ero alla fame. Per altri invece questo licenziamento significava la rovina totale. In me agiva una specie di rassegnazione non priva di un senso di superiorità. La campagna di stampa era così spudoratamente menzognera che mi pareva insensato, oltre che impossibile, rispondere a tali assurdità e a tanta stupidità. Tema 4. Una delle accuse più ricorrenti era quella secondo la quale gli ebrei erano tutti ricchi e favorivano i loro correligionari. Alla RAS è vero che tanti ebrei occupavano una posizione importante, così pure alle assicurazioni generali, ma queste compagnie le avevano fondate e tirate su gli ebrei. Nessuno però criticava o aveva nulla da eccepire sulle grandi famiglie borghesi come gli Agnelli, ad esempio, che costituiscono una vera e propria dinastia industriale. Tema 5. Ad ogni buon conto, al di là della campagna di stampa e delle leggi, in generale la gente che si allontana perché eri ebreo lo faceva quasi scusandosi. La gente più debole o più esposta evitava di rivolgerti la parola, ma si trattava di singoli casi. Come poi sia cambiato il clima non posso dirlo, perché sono andato via. Certo, c'erano i cartelli nei caffè dove c'era scritto che gli ebrei non erano graditi, ma tutto veniva fatto, lo ripeto, quasi scusandosi. Tema 6. Nel 1939 sono partito per la Palestina, dove più tardi ho fatto venire i miei genitori. Allora non esisteva lo Stato di Israele. Sono rimasto fuori quasi 10 anni e per gran parte di questo periodo ho svolto lavori agricoli. Facevo parte di un kibbutz, di una colonia agricola. Molti giovani in Palestina ci andavano per idealismo, moltissimi ci andavano per necessità. Era infatti molto difficile emigrare in altri paesi, dal momento che i visti d'ingresso era difficile ottenerli. Per l'America del Nord e per gli altri paesi europei era quasi escluso. Qualche possibilità si apriva per l'America centrale o per quella meridionale. Per la Palestina le cose erano più semplici. L'afflusso avveniva in parte legalmente e in parte illegalmente. Va comunque tenuto presente che le risorse in Palestina erano molto scarse. Era difficile inserirsi nel paese. La gran massa andava allo sbaraglio, senza appoggi, senza aiuti. E anche se c'era un'organizzazione preposta all'accoglienza, la situazione permase molto difficile e precaria. Tema 7. Tutto era comunque preferibile rispetto a quello che sarebbe successo più tardi. Tra i miei parenti stretti, che sono rimasti in Italia, ben 18 sono scomparsi nei campi di concentramento tedeschi. Percorsi di lettura. Tema 1. Gli ebrei nazionalisti. Voghera ricorda come una parte della comunità ebraica fosse apertamente fascista. Per quello che riguarda le province orientali, va tenuto conto della storia particolare che esse conobbero, il loro tardivo ricongiungimento con la madrepatria contribuì a mantenere desto lo spirito di patria, grazie all'agitazione politica della questione nazionale. L'innesto del fascismo in questo filone fu relativamente facile. Approfondimenti. 1. Quale rapporto e quali differenze ci sono tra l'irredentismo adriatico, il nazionalismo italiano e il fascismo dopo il primo conflitto mondiale? 2. Chi era Cesare Battisti? Sai quali posizioni politiche assunse? Cerca il significato delle seguenti parole chiave. nazionalismo. Indicazioni bibliografiche. A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, Torino, 1963. G. Formigini, Stella d'Italia, Stella di David, Gli ebrei dal risorgimento alla resistenza, Mursia, Milano, 1970. S. Foà, Gli ebrei nel risorgimento italiano, Assisi, Roma, 1978. Tema 2. Gli ebrei irredentisti. Tra le figure più note del irredentismo repubblicano locale va ricordata quella dello scrittore Gianni Stuparic, al quale fu conferita assieme al fratello Carlo, caduto durante la Prima Guerra Mondiale, la medaglia d'oro al valor militare. Nell'agosto del 1944 fu arrestato dai tedeschi assieme alla madre Gisella Stuparic e alla moglie Elodie per motivi razziali. Il vescovo e il podestà, considerata l'autorevolezza del personaggio, riuscirono a far liberare Gianni Stuparic e i suoi familiari. Approfondimenti. 1. Sapresti individuare nel filone repubblicano irredentista le più autorevoli figure, nonché i loro assunti politico-ideologici? 2. Quale ruolo e quali posizioni assunsero gli ebrei nei confronti della Prima Guerra Mondiale quando si trattò di decidere l'intervento? Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Irredentismo. Indicazioni bibliografiche. E. Apip, Il ritorno di Gianni Stuparic, Vallecchi, Firenze, 1988. Vedi tema 1. Tema 3. Gli ebrei antifascisti. Voghera è un esempio della componente antifascista presente tra gli ebrei. Si tratta anche in questo caso di esigue minoranze consapevoli, eredi in parte del pensiero socialista e in parte di quello liberale. Non è alla volta estranea in questa compagine una terza componente che sente la suggestione della ricerca di una nuova patria. Si tratta del filone sionista, che in Italia non assunse i toni e lo spessore che ebbe all'estero, ma che tuttavia ebbe una certa risonanza ed aprì un ampio dibattito all'interno delle comunità ebraiche italiane. Approfondimenti. 1. Chi erano i fratelli Rosselli? Quale ruolo e quale funzione assolsero all'interno dello schieramento antifascista? 2. Cos'è il movimento sionista? Quando e dove nacque? E quale importanza assunse per le comunità ebraiche dei paesi del centro-est europeo? 3. Quali furono e quale posizioni ebbero i sionisti italiani? Vedi anche capitolo 1, Levi Castellini, 1, tema 1. Indicazioni bibliografiche. G. Formigini, Stella d'Italia, citazione. Tema 4. L'amicizia degli ariani. Mi pare importante, nella testimonianza di Giorgio Voghera, considerare gli episodi di solidarietà di alcuni ariani. Il caso del professor Ramponi, insegnante trentino, che nutriva sentimenti antisemiti di matrice cattolica e che esprime la sua solidarietà, mi pare emblematico. Così pure degna di nota è l'accalorata perorazione a favore degli ebrei discriminati che una giovane ex collega di Voghera, che era appena stato licenziato per motivi razziali, fu pubblicamente incontrandolo su un tram quando ricorda i loro meriti patriottici. Approfondimenti. 1. Quali ragioni e quali motivi spingono alcune componenti cattoliche a nutrire sentimenti antisemiti? 2. È solo casuale che le attestazioni di solidarietà avvengano da parte di quegli ariani che, pur con dosaggi diversi, sono sensibili ai valori patriottici? Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Ariani. Indicazioni bibliografiche. E. De Aglio, La banalità del bene, Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli, Milano, 1993. Tema 5. Gli ebrei occupano posizioni di rilievo nel settore assicurativo. È un tema molto importante perché gran parte della campagna antisemita si basava sull'accusa rivolta agli ebrei di essersi arricchiti alle spalle della collettività, occupando posizioni sociali di rilievo nelle attività economico-finanziarie oppure nelle libere professioni. La testimonianza di Voghera attesta questa realtà. Approfondimenti. 1. Storicamente, per quale motivo gli ebrei finirono per esercitare soprattutto questa attività? 2. È storicamente fondato sostenere che una cospicua parte degli ebrei era da ritenersi ricca? A quali condizioni sociali appartenevano gli ebrei che emigravano in Palestina o in America del Sud passando attraverso il porto di Trieste? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: consorteria, hobby, plutocrazia. Indicazioni bibliografiche: essere umano, i falsi protocolli, F. Iesi, l'accusa del sangue. Tema 6. L'antisemitismo blando del regime. Giorgio Voghera era di fede antifascista ed era quindi in grado di cogliere l'ambiguità di quegli ebrei che nutrivano un forte amor di patria quando la patria si identificava ormai con il regime fascista. La testimonianza di Voghera può essere considerata come parallela e complementare a quella di Giulio Levi Castellini, vedi testimonianza 1, parallela, perché i due testimoni appartengono a un ceto medio borghese che in qualche modo attutisce la perdita del lavoro e che permette loro, in un modo o nell'altro, di allontanarsi da Trieste prima dell'arrivo dei tedeschi, complementare perché all'antifascismo dell'uno corrisponde l'afascismo dell'altro, sensibile al richiamo irredentista. Tuttavia, nonostante questa differenza politica, su un punto le due testimonianze sembrano avere una forte convergenza: la scarsa virulenza dell'antisemitismo in Italia. Tutto veniva fatto, quasi scusandosi, afferma Voghera. Approfondimenti. Ha senso porre storicamente la distinzione tra il regime fascista, le leggi che ha promulgato e la società civile che ha dovuto accoglierle? 2. L'appartenenza dei testimoni a una classe sociale medio-borghese, in che misura può aver condizionato la visione di quei provvedimenti? 3. L'esigenza di non urtare la sensibilità della società civile di oggi può indurre alcuni ebrei a minimizzare la portata storica di quei fatti. In alcune testimonianze è infatti avvertibile il bisogno di una pacificazione e riconciliazione che finiscono però per falsare lo spessore storico di quegli avvenimenti. È questo un atteggiamento insito in ogni minoranza che sente sempre l'esigenza di dover farsi accettare dalla maggioranza, o è invece risultato profondo e maturo della mala esperienza sofferta che fa sentire profondamente i valori di fratellanza e pacificazione? Indicazioni bibliografiche. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1993. M. Sarfatti, a cura di, 1938, Le leggi contro gli ebrei, La rassegna mensile di Israele, volume 54/12/1988. Tema 7. Palestina e Stato di Israele. Il 15 maggio 1948 nacque lo Stato di Israele dopo tormentatissimi anni di scontri e contrasti con gli arabi residenti in Palestina. Dalla nascita dello Stato di Israele altre guerre e altri scontri hanno contrassegnato la storia di questo paese e dei suoi vicini. Citiamo i più importanti: la guerra di Suez nel 1956, la guerra dei sei giorni nel 1967, la guerra del Kippur del 1973. Purtroppo, come si può constatare, ancora oggi permangono gravi tensioni in questa parte del mondo. Conoscere l'evoluzione e gli sviluppi di questa storia più vicina a noi è quindi importante. Mai come in questo caso, bisogna saper procedere con imparzialità e serenità di giudizio, analizzando e valutando i momenti e le espressioni più crudeli e feroci dello scontro israeliano-palestinese nel quadro politico medio orientale e in quello internazionale. Approfondimenti. 1. In quale misura le grandi sofferenze inflitte agli ebrei nella più recente storia europea hanno condizionato le scelte e la visione politica della lotta in corso tra Israele e palestinesi? 2. Si possono ritenere gli ebrei tut court israeliani? Quale differenza passa tra la cittadinanza israeliana e l'appartenenza alle diverse comunità ebraiche sparse nel mondo? 3. Quale rapporto c'è tra l'antica storia biblica del popolo di Israele e le basi della sua attuale fondazione? Vedi anche capitolo 1, Levi Castellini, 1, tema 2. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: diaspora, terra promessa. Indicazioni bibliografiche. B. Litvinov, La lunga strada. Citazione. M. Toscano, La porta di Sion. N. Weinstock, Storia del sionismo. Samonà e Savelli, Roma 1970, volume 2. F. Steinhaus, La terra contesa, Storia dei nazionalismi arabo ed ebraico. Carucci, Roma 1985, Anna Arendt, Ebraismo e modernità, Feltrinelli, Milano 1996. B. Levis, Semiti e antisemiti, Il mulino, Bologna 1990. S. Friedlander, A poco ricordo, e Einaudi, Torino 1990. Pagina 27.